Dunque, l'argomento di oggi è l'ultimo argomento che riguarda le forme quadratiche che ho evitato finora ed è essenzialmente l'argomento ovvio, cioè quando degli spazi hanno delle forme bilineari, noi vogliamo studiare le funzioni che rispettano quelle forme lineari. Esattamente come l'anno scorso avete preso lo spazio standard e avete messo la forma euclidea, avete studiato le funzioni che rispettano la forma euclidea, che sono funzioni ortogonali. Lineari ortogonali. Ecco, noi vogliamo fare essenzialmente la stessa cosa e quindi l'argomento è isometrie. Isometrie di spazi. Diciamo formati nel senso che vedremo sia il caso, definizione generale, però i casi che vedremo in specifico sono i casi normati, cioè in cui avete una non degenere simmetrica e i casi simplettici. Questo vuol dire non degenere simmetrica e questo vuol dire non degenere alternante. E però le definizioni sono del tutto generali, uno può usare anche nel caso di spazi degeneri, anche nel caso di spazi non necessariamente riflessivi. Allora, la definizione di per sé è abbastanza semplice ed è quello che vi aspettate. Se avete una funzione phi tra uno spazio Vg e un altro spazio Wh, funzione lineare, da V in W e Gh sono forme bilineari su V, W rispettivamente. Allora diciamo che phi è isometria e se c'è bisogno di specificarlo diciamo per G e H. Se valgono queste due proprietà. La prima richiesta che facciamo è che phi sia iniettiva. E la seconda richiesta che facciamo è che rispetti le forme. E rispettare le forme vuol dire che quando calcolate la forma nel codominio tra le immagini di due vettori è esattamente la forma nel dominio tra i due vettori di partenza per ogni coppia di vettori VV' in partenza. Ok, questa è la condizione, le condizioni per essere isometria, da essere iniettiva e rispettare le forme su dominio codominio, da dominio codominio. Dunque, ci sono un po' di osservazioni facili, ovvie da fare, quindi osservazioni preliminari. Allora, quali funzioni sono ovviamente isometrie? Se prendete l'identità da uno spazio all'altro, l'identità di uno spazio in se stesso ovviamente è un'isometria. DVG in se stesso è isometria. Ovviamente. Se fate composizioni di isometrie, prendete da V a W, da W a nu, supponete che siano tutti spazi con norma, che siano isometrie, composizioni di isometria e isometrie. Questo è essenzialmente ovvio, applicate due volte la definizione. E seconda osservazione ovvia è questa: se Vg è non degenere, e notate che non abbiamo messo nessuna ipotesi su G ed H, potrebbe anche essere zero, però se Vg è non degenere, cioè la forma G è non degenere su V, allora il punto, come li ho scritti, 1 e 2, allora il punto 2 implica il punto 1, cioè l'iniettività automatica, cioè l'iniettività di Φ è automatica. E che vi spiega come mai l'anno scorso non avete chiesto funzioni iniettive e che rispettano il prodotto scalare, perché è automatico. Se Vg è non degenere, allora questo richiede forse piccola dimostrazione. Vogliamo vedere che la funzione iniettiva, quindi supponiamo che Φ di V sia uguale a 0, naturalmente lei è lineare, quindi basta vedere che il nucleo è 0. Quindi prendiamo un vettore che va da 0, vogliamo vedere che è nullo. Allora se V appartiene a Kerφ, Φ di V vuol dire 0. E allora in particolare quando fate H scusate, di Φ di V virgola Φ di V primo è uguale a G calcolato in VV primo, naturalmente, ma questo è uguale a 0, quindi questo qui è uguale a 0, perché H è bilineare, quindi calcolata su, se uno dei due argomenti è 0, lei è certamente nulla. Quindi questo vuol dire questo qua è uguale a 0 per ogni V primo appartenente a V grande. E siccome G è non degenere, implica dunque V è uguale a 0, Kerφ è uguale a 0 e quindi la funzione iniettiva. Quindi se il dominio non degenere, un'isometria è automaticamente iniettiva in realtà, ok? Altra osservazione facile, cosa succede se avete forme simmetriche? Per parlare di forme simmetriche naturalmente vi mettete sempre in caratteristica diversa da 2, caratteristica di K diversa da 2 e G è simmetrica, beh no, tutte e due servono simmetriche. Notate quindi che la definizione si può dare anche in caratteristica uguale a 2, però dopo bisogna stare attenti ai risultati. Se la caratteristica di K è diversa da 2 e le forme sono simmetriche, allora la condizione 2 è equivalente alla condizione che Φ rispetta la forma quadratica. Cioè, vuol dire la forma quadratica di H calcolata in Φ di V è uguale alla forma quadratica di G calcolata in V. Vi ricordate che la forma quadratica è semplicemente H calcolato sul vettore contro se stesso. Naturalmente questa implicazione vale sempre, perché se vale quella formula per ogni V e V' vale anche per V uguale V'. Ovviamente la cosa non banale è viceversa, cioè che se è vera quella formula per tutti i vettori, naturalmente per tutti i vettori, allora è vero anche che non solo la forma quadratica ma la forma bilineare è rispettata, e il trucco per farlo è sempre lo stesso, cioè calcoliamo su V più V doppio. Allora uno vede H di Φ di V più Φ di V doppio perché è lineare, Φ di V più Φ di V doppio uguale G calcolato in V più V doppio virgola V più V doppio. Questo per ipotesi, perché la forma quadratica è rispettata. E quando uno sviluppa i conti, qui si trova per esempio H di Φ di V virgola Φ di V. Qua si trova G di V virgola V, ma questi due si semplificano. Lo stesso si semplifica l'altro, quindi quello che uno trova qui è più due volte H di Φ di V virgola Φ di V doppio, e qui si trova che c'era H di V virgola V doppio due volte veramente. ok? E poi un altro termine che si semplifica, che sarebbe l'H di phi di W phi di W, che si semplifica con H di W virgola W. E da questa uguaglianza uno tira fuori 2 diverso da 0 e quindi deduce che H di phi di V virgola phi di W è uguale ad H di V. Se non fosse simmetrica non potreste fare questo ragionamento, perché non potete sommare i due termini. Naturalmente non si può avere niente di simile per le forme simplettiche, perché rispettare la forma quadratica, che è nulla, non serve a niente. Allora, questo è il secondo punto e quindi siamo ancora nel facile. Terzo punto, vediamo qualcosa naturalmente di ancora ovvio, che però si può dire anche per le forme simplettiche. Il terzo punto è, se G ha una base ortogonale, naturalmente se ha una base ortogonale automaticamente è simmetrico, perché ha una matrice simmetrica. Se ha base ortogonale, allora phi è isometria, se e solo se l'immagine di una qualunque base ortonormale è base ortonormale. Quando si parla di base ortonormale, veramente bisogna che la diagonale sia 1, quindi in realtà non solo è simmetrica, anche non degenere. Se G ha base simplettica, allora in questo caso naturalmente la forma è simplettica, allora phi è isometria se e solo se phi di una base simplettica è una base simplettica. Infatti, se volete più in generale, cioè come fate a controllare se una funzione di isometria su una base, guardando solo i vettori di una base? Guardate se la base, se l'immagine hanno le stesse forme. Infatti basta controllare la definizione phi di v uguale phi di v primo h uguale g di v virgola v primo su una base di v, perché se per una base le forme sono uguali, poi quando fate combinazioni lineari per bilinearità resta tutto uguale. Ok, allora queste sono le cose facili. Poi quarto punto, c'è un piccolo problemino. Che è una cosa simile a quella che avete visto l'anno scorso. L'anno scorso dovreste aver visto che se una funzione è tra due spazi vettoriali reali standard con prodotto scalare rispetta il prodotto scalare, chiedere la linearità è inutile, nel senso che è già automaticamente lineare, giusto? Dovreste aver visto questo fatto. E da cosa dipende quel fatto? È un po' delicato dirlo in generale. Allora il problema è: cosa c'entra essere isometria con l'essere lineare? Come interagisce essere isometria con, tra virgolette, essere lineare? Nella definizione noi siamo prudenti, cioè diciamo per le funzioni lineari diciamo che se sono isometrie oppure no. Però una volta che diamo la condizione di essere isometria, basta poche condizioni in più perché sia anche automaticamente lineare. Allora la risposta è questa: se H è non degenere è fiesuriettiva se H è non degenere. E φ è suriettiva, allora φ è lineare. Scusate, naturalmente allora 2 implica che φ è lineare. Usando solo la condizione di 2 si deduce la linearità. E naturalmente il fatto di chiedere H non degenere vi suggerisce che essenzialmente uno va a guardare che cosa succede sul codominio. E questo piccolo problema non lo faccio neanche, ma è molto simile al ragionamento di prima, cioè vedo che 2 vettori sono uguali, vedendo che hanno la stessa forma conto tutti gli altri. Anzi, forse meglio fare il piccolo suggerimento. Confrontare fi di alfa v più v primo con alfa di fi di v più fi di v primo. Se questi 2 sono uguali per tutti v e v primo, vuol dire che la funzione è lineare. Confrontare questi 2 vettori di v doppio usando le forme contro tutti gli altri vettori di v doppio. E usando il punto 2. Perché i 2 vettori siano uguali, basta che abbiano la stessa forma contro tutti i vettori dello spazio. Ok, allora... cosa immediata che andiamo a guardare è qual è l'aspetto matriciale di questa definizione. Allora, la cosa interessante dell'anno scorso è che quando avete lo spazio standard col prodotto scalare, se avete matrici di isometrie, queste hanno proprietà molto forti. Trasposta per la matrice fa l'identità. Cosa succede in questo caso? Allora, aspetti matriciali. Allora, per passare le matrici, naturalmente dobbiamo scegliere le basi dei nostri spazi. Allora, abbiamo φ da V in V doppio. Prendiamo V una base di V grande, V doppio una base di V doppio grande. Allora, quando abbiamo scelto le basi, cosa abbiamo? Abbiamo la matrice A, che è la matrice alfa V doppio della funzione φ. Abbiamo la matrice G grande, diciamo che è la funzione, la matrice di Gram nella base V della forma sul dominio, e H, diciamo, la matrice sempre di Gram sulla base V doppio, naturalmente, dell'H piccolo, che è la forma sul codominio. E la domanda ovviamente è che relazione c'è tra queste matrici affinché A sia affinché A sia matrice di una isometria. Allora, naturalmente la prima condizione è che il rango di A deve essere tale che φ sia iniettiva, d'accordo? Allora, φ è isometria se e solo se, e vogliamo scoprire che condizione mettere su A. Intanto ricordiamoci la condizione φ iniettiva implica il rango di A è maggiore o uguale di cosa? Se volete che la funzione sia iniettiva, dovete chiedere che il rango di una qualunque matrice che la rappresenti sia maggiore o uguale di che? Prego? Della? Dimensione del dominio. Dimensione su K di V. Perché il nucleo deve essere 0, quindi ci devono essere abbastanza equazioni indipendenti da eliminare tutte le variabili. finitiva, questo è il rango, e naturalmente la condizione appunto che phi di v, virgola phi di v primo calcolato h deve essere uguale a g di v, virgola v primo per ogni v, v primo. E adesso vogliamo tradurre questa in in termini matriciali. Allora, in termini matriciali come facciamo? I vettori v, v primo usiamo le coordinate nelle basi scelte. Allora, la prima condizione che cosa ci dice? Che la matrice H moltiplicata per le coordinate di v primo, che sono qualcosa del tipo A per x primo, diciamo, e moltiplicato per le coordinate AX trasposte, deve essere uguale alla matrice G di partenza per X trasposto, perdon, sì, X primo, per ogni X e X primo, che sarebbero le coordinate di VV primo in base data. Quindi questi X, X primo sono elementi di K alla dimensione di V. Ok, naturalmente questo qui è x trasposto per a trasposto per h per a per x primo, e questo deve essere vero per questa relazione, deve essere vera per ogni x e x primo coordinate di vettori, e questo naturalmente sapete che vale se e solo se a trasposto moltiplicato h moltiplicato a è uguale a g. Ok? Quindi da questo si riconosce se A è matrice di un'isometria. Nota: se H uguale G uguale identità, allora vuol dire abbiamo scelto basi ortonormali degli spazi, siamo nel caso del prodotto scalare dell'anno scorso, come calcoli, allora la condizione è A trasposto moltiplicato A uguale identità, matrici ortogonali che conoscete. E naturalmente di solito la condizione è più complicata, nel senso che bisogna che A trasposto per H per A faccia la matrice di partenza, della forma di partenza. Allora, due osservazioni. La prima è questa. E noi siamo particolarmente interessati naturalmente al caso VG uguale VH, cioè una funzione da uno spazio in se stesso dove usiamo la stessa forma in dominio e codominio. Ok? Allora, in questo caso le matrici, le isometrie sono sottogruppo degli isomorfismi, e se non degenere, se G non degenere, e allora le isometrie per G sono un sottogruppo del gruppo degli isomorfismi, automorfismi perché è uno spazio in se stesso, automorfismi K lineari dello spazio V, giusto? Perché sono morfismi da lui in sé, che sono iniettivi, quindi soggettivi perché sono lineari, e sono un sottogruppo di solito non normale, anzi quasi mai, di solito non un sottogruppo normale, d'accordo? E quindi le matrici di isometrie per una certa forma, le matrici del tipo A tali che A trasposto G per A uguale a G, che sono le isometrie rispetto alla forma di matrice G, isometria rispetto alla forma di matrice G, sono sottogruppi di solito non normali del GL NK. Se G e una matrice G' rappresentano la stessa forma bilineare in basi diverse, vale a dire se sono matrici congruenti, allora i due sottogruppi di isometrie per G e per G' sono due sottogruppi di GLN e loro sono uno coniugato dell'altro. Allora, non userò mai questa notazione, però diciamo queste chiamiamole isometrie per la matrice G. Allora, isometrie di G e isometrie di G' sono sottogruppi coniugati di GL. Coniugati vuol dire che uno viene trasformato nell'altro per coniugio. Il cambiamento di base che vi manda G' in G vi manda un sottogruppo nell'altro. D'accordo? Questo è un piccolo esercizio di algebra 1,5, diciamo, d'accordo? Il che vi spiega come mai essenzialmente questi gruppi non sono normali. Perché se voi cambiate la matrice rappresentando la stessa forma, cioè usate una matrice congruente, ovviamente trovate un sottogruppo di isometrie che è isomorfo a quello di prima, ed è isomorfo esattamente perché è un coniugato. Quindi c'è tutta una schiera, diciamo, di sottogruppi isomorfi tra di loro, coniugati tra di loro, che sono gruppi di isometrie della stessa forma scritti in basi diverse. Ok. Ah, la seconda osservazione è: qual è il significato geometrico delle isometrie? Naturalmente ci sono due significati geometrici. Significato geometrico delle isometrie. In realtà ce ne sono tanti, ma dovreste averne due evidenti. Allora, primo, se per caso potete usare la forma bilineare per definire norme, angoli e cose del genere, allora sono funzioni che rispettano le proprietà. Funzioni lineari che rispettano tutte le proprietà definite, se si può naturalmente, in termini di G. Per esempio, se G è definita positiva su spazi reali, potete definire le norme, potete definire gli angoli, aree e volumi, e un'isometria rispetta qualunque cosa che sia stata definita in termini della forma. E a questo siete già abituati dall'anno scorso, diciamo il prodotto scalare è interessante per quello. A noi interessa anche per un altro motivo, e cioè che le isometrie, essenzialmente la proiettività associata a un'isometria, perché l'isometria è una funzione dello spazio vettoriale in sé, diciamo, quindi potete andare sullo spazio proiettivo associato, quindi l'isometria vi dà una proiettività da uno spazio in sé, quella proiettività ha la proprietà che manda la quadrica associata alla forma bilineare che avete in se stessa. Sono funzioni, allora, significato delle geometrie, viste come proiettività, sono funzioni da PDV in PDV che mandano la quadrica mandano la quadrica associata alla forma G in se stessa. Cioè sono funzioni che sui punti della quadrica danno altri punti della quadrica. Ok? Quindi sono le funzioni che mandano una quadrica in sé. Prego.
Quindi ciò significa che, per esempio, rispetto a un'altra segnatura,
Ovviamente se siete nel caso reale, perché la segnatura è una cosa che ha senso solo essenzialmente nel caso reale per fare la classificazione, sì, rispetto al rango, rispetto alla segnatura del fondo. Allora, questo in realtà è un piccolo esercizio che però credo che abbiamo già fatto. Se Q è una quadrica in PDV e Φ è una proiettività di PDV in sé, allora Φ di Q è una quadrica e precisamente se diciamo Q ha matrice G simmetrica naturalmente e Φ ha matrice A, qual è la matrice di Φ di Q? E naturalmente la Φ manda la quadrica Q in se stessa quando Q è uguale a Φ di Q, non punto per punto ma come quadrica, d'accordo? Quindi da questa domanda poi sapete anche dire quando è che una proiettività manda una quadrica in se stessa, perché deve mandare la matrice in se stessa. E questo esercizio l'abbiamo quasi già fatto, quindi ve lo lascio, diciamo, in modo che potete riscoprirlo. Ok, allora cosa si può dire delle isometrie, o meglio delle matrici di isometria dal punto di vista diagonalizzabilità di Jordan? Allora, teoria di autoteoria / Jordan per isometrie. Allora, naturalmente prendiamo a questo punto Φ una funzione di Vg in se stesso, non degenere, cioè G non degenere. Allora, la prima cosa è naturalmente che il determinante di Φ è più o meno 1. Perché scelte basi abbiamo la condizione phi è isometria se e solo se la matrice di phi trasposta per G per A è uguale a G e con G non degenere. Passando ai determinanti, naturalmente trovate determinante di A trasposto G per A è uguale al determinante di G, però determinanti sono ovviamente commutativi, quello di G si semplifica, determinante di A al quadrato fa 1. D'accordo? Determinante di A elevato alla seconda è uguale a 1, quindi determinante può essere solo più o meno 1. Notate che ho usato G non degenere naturalmente. Se pensate ai casi degeneri, il caso banale quando G è uguale a 0, la forma nulla, naturalmente qualunque matrice è un'isometria, perché non facciamo nessuna richiesta. Quindi qualunque matrice è un'isometria vuol dire tutte le matrici, anche matrici degeneri. Invece se è non degenere, un'isometria necessariamente ha determinante più o meno 1. Quindi questa è una cosa esattamente come per il prodotto scalare. Okay. Le cose diventano più complicate quando cercate di capire cosa sono gli autovettori, gli autovalori di una isometria. Autovalori di una isometria. Allora, se avete alfa autovalore di φ, allora vuol dire esiste un vettore non nullo tale che φ di quel vettore è uguale a alfa di quel vettore, giusto? Il vettore dovete chiederlo non nullo. Per di più anche alfa è non nullo perché abbiamo G non degenere, quindi le isometrie sono iniettive, quindi sono isomorfismi, quindi non possono avere autovalore 0. Ok? Allora, autovalore di isometria. Alfa è un autovalore di φ. Cos'è che possiamo dire? Bisogna distinguere se V autovettore è isotropo oppure no. Se autovettore è non isotropo per G, e questo naturalmente è quello che succede sempre nel caso del prodotto scalare su R, e allora cosa succede? È un'isometria, quindi G di φ di V virgola φ di V è uguale a G di V virgola V, ma questo è uguale a G di alfa V virgola alfa V, e questo è uguale ad alfa alla seconda G di V virgola V. Okay? Però G di V virgola V è diverso da 0, e quindi deducete che alfa quadro è uguale a 1, e quindi alfa è uguale a più o meno 1. Allora, questo vi dice che autovalori che abbiano autovettori non isotropi sono necessariamente più o meno 1. Quindi se V è non isotropo, l'autovalore vale più o meno 1. Dunque, tra parentesi, detto al contrario, se alfa è diverso da più o meno 1, allora l'unica possibilità è che gli autovettori di V siano isotropi. E in questo caso l'unica cosa che si può dire è che alfa è diverso da 0. Però ovviamente vi sorge un piccolo dubbio. Il determinante deve essere più o meno 1 di tutta la matrice. Il determinante della matrice è il prodotto degli autovalori. Quindi comunque il prodotto degli autovalori deve essere più o meno 1. Ok? E allora vi sorge un dubbio ed è una domanda. Se alfa diverso da più o meno 1 è autovalore, anche 1 diviso alfa lo è? O più o meno 1 diviso alfa? ovviamente ci sono tanti modi per fare in modo che un prodotto faccia uno. Il modo più semplice sarebbe che tutti i fattori siano un fattore anche diverso, ok? Però non è l'unico modo per fare un prodotto uguale a uno, questo. Ok, quindi prima differenza rispetto all'anno scorso: se avete autovettori isotropi, l'autovalore corrispondente non è necessariamente più o meno 1, anche se la funzione è un'isometria. Può darsi di sì, può darsi di no. E questo complica naturalmente le cose. Quindi siamo al punto 0, 1. E il secondo punto, naturalmente, che cos'è? Proviamo a confrontare due autovalori. Secondo, se V e W sono autovettori di autovalori alfa beta, cosa possiamo dire di questi? Allora, ovviamente possiamo dire che G di VW è uguale a G di phi di V virgola phi di W, quindi è uguale a G di alfa V virgola beta W, e questo è uguale ad alfa beta G di V virgola W. Isometria solamente. E quindi questo vuol dire che 1 meno alfa beta che moltiplica G di V virgola W è uguale a 0. Giusto? Allora, da questo cos'è che deducete? Deducete essenzialmente due cose. Dunque, se alfa beta è diverso da 1, cioè il prodotto non fa 1, allora i due vettori devono essere ortogonali, sono G ortogonali. Allora, G di W doppio è uguale a 0, cioè V è ortogonale secondo G a W doppio. E questo cos'è che vi ricorda? Autospazi ortogonali. Nel caso del prodotto scalare avevate solo autovalori più o meno 1 se esistevano gli autovalori reali. E autovettori di autovalori diversi erano ortogonali automaticamente tra di loro. Qui in generale la condizione è se alfa per beta è diverso da 1, cioè se uno non è l'inverso dell'altro, allora i due vettori sono ortogonali. Oppure, dunque, questo, e l'altra condizione è se per caso G di W doppio è diverso da 0, cioè se i due autovettori non sono ortogonali tra loro, allora necessariamente alfa per beta deve essere 1, cioè i due autovalori sono uno all'inverso dell'altro. Se avete due autovettori non ortogonali, bisogna che gli autovalori siano uno all'inverso dell'altro, ovviamente. Ok? Ok, allora di intervallo. Allora, il terzo punto, magari ve lo scrivo così lo fate durante l'intervallo. Il terzo punto sarebbe quel tipico ragionamento che serve quando vogliamo studiare la struttura delle isometrie. Cioè, se avete un sottospazio stabile, cosa succede nello spazio ortogonale? Se W è sottospazio di V e φ di W è mandato in W, allora è vero che φ di W ortogonale è mandato in W ortogonale? Questo è il ragionamento base che serve per vari teoremi, per esempio il teorema spettrale, per esempio vedere che una isometria è diagonalizzabile sotto condizioni di avere gli autovalori e compagnia. È vero in generale? E facciamo intervallo allora. Thank you.
Noi stiamo lavorando su come fanno i reati, e allora dal fatto che alfa quadro sia uguale a 1, che il determinante al quadrato sia 1, cioè, per forza è più o meno.
Siamo su un campo commutativo comunque, cioè, cioè campo vuol dire campo commutativo, quindi vuol dire che sta cercando un numero che risolve l'equazione squadro uguale a 1, cioè 0 dentro il numero squadro meno 1. Giusto. E su un campo, poniamo il caso 2 su 2 0, se no nel caso 0. Su un anello no, su un anello dovrebbe essere tutto.
Visto prima quello che ci chiedeva, data la proiettività, l'immagine tramite la proiettività della quantica, quella aveva matrice a trasposto gitra.
Non so, per bisogna stare molto attenti.
Cioè il punto è quello con i fili della quantica, quindi quello di insieme dei vettori V che sono isotropi per la quantica.
Sulle interpianali. Thank you.
Ovviamente basta controllare cosa succede all'ortogonale. Se prendete un vettore che sta nell'ortogonale di W, vi chiedete se φ di quel vettore è ancora ortogonale W, quindi fate il prodotto usando G contro tutti i vettori di W. E questo è vero perché ogni vettore di W in realtà è φ della sua antimmagine, sempre nel caso non degenero ovviamente. Non degenere, quindi fa un isomorfismo. E quindi morale, è vero che se un sottospazio è stabile per un'isometria, allora anche l'ortogonale è stabile per la stessa isometria. Questo risultato però è meno utile dell'anno scorso, perché noi sappiamo già che di solito l'ortogonale di un sottospazio non è un complementare, ma in generale W ortogonale e W non sono complementari. Il caso tipico sarà, per esempio, se V è un autovettore isotropo. Allora è vero che phi di v è mandato nel sottospazio v. È vero che phi di v ortogonale è mandato in v ortogonale, ma lo spazio v ortogonale è uno spazio che contiene v, perché se lui è isotropo è nel suo ortogonale. Quindi la cosa è meno utile, diciamo, dell'anno scorso, ma in ogni caso sarà utile. Ok, allora a questo punto ci interessano i due casi principali. Il caso normato. Allora, si parla lo stesso di trasformazioni ortogonali. O di Vg significa le isometrie dello spazio V contro se stesso. G è simmetrica non degenere. Quindi questo è un sottogruppo del GL, del GLV, cioè degli automorfismi dello spazio. È un sottogruppo, di solito non è normale. È vero che i determinanti sono più o meno 1, e si chiama SO di VG il nucleo della funzione determinante pensata da O di VG verso la sua immagine, che è più o meno 1. Naturalmente il nucleo vuol dire l'antimmagine di 1, perché 1 è l'elemento neutro del gruppo più o meno 1. Okay? Il nucleo nel senso moltiplicativo, nel senso dei gruppi. E quindi questo è ovviamente un sottogruppo normale di OVG, perché i nuclei di endomorfismi sono sottogruppi normali. È un sottogruppo di SL, cioè dello speciale lineare, che vuol dire automorfismi determinante 1, ma non sarà un sottogruppo normale di solito. Se V è uguale a Kn e abbiamo una base in cui la forma è questa, PQ, per esempio se siamo nel caso reale, allora le forme sono classificate dalla segnatura, ogni matrice è congruente a una di questo tipo e quindi le isometrie sono altro che coniugati del sottogruppo delle isometrie di questa matrice. Allora abbiamo una notazione speciale che è questa: l'O di PQ di K sono le isometrie che si dicono pseudo euclidee. E matrici di cioè in altre parole che cosa sono? Sono le matrici A tali che A trasposto per G per A è uguale a G, dove G è quella matrice che ha un po' di uni e un po' di meno uni in diagonale. Allora, i casi speciali ON,0 si dicono le isometrie euclidee, e il caso ON-1, naturalmente questo è isomorfo a O0,N. Perché? Perché commutare con una, cioè fare a trasposto G per A uguale G con una matrice oppure con una matrice opposta è lo stesso, giusto? Quindi le matrici tali che A per l'identità per A fa l'identità sono esattamente le stesse tali che A per meno l'identità per A fa meno l'identità. ovviamente, basta cambiare il segno. Quindi quando uno studia le isometrie pseudo-euclidee ha sempre una simmetria, l'OPQ e l'OQP sono la stessa cosa. Quindi questo è proprio lo quindi n-1, 1, n-1. Allora, queste si chiamano le isometrie euclidee, in omaggio all'anno scorso, diciamo, cioè studiate queste, e queste si chiamano le trasformazioni di Lorentz, in omaggio alla relatività. Naturalmente queste sono sempre matrici a determinante più o meno 1, quindi esattamente come sopra abbiamo SOP,Q, che è un sottogruppo normale di OP,Q, il quale è un sottogruppo in effetti del GL, questo è un sottogruppo di SL e questo è un sottogruppo normale. SL è un sottogruppo normale di GL perché è il nucleo del determinante, l'antimmagine di 1 per il determinante, quindi è un sottogruppo normale. Invece di solito O dentro AGL non è un sottogruppo normale. E naturalmente abbiamo che O di PQ modulo SO di PQ naturalmente è il gruppo più o meno 1, perché lui è il nucleo, quindi teorema di isomorfismo, il quoziente fa codominio. Ok, allora questo è il caso speciale, diciamo, per il caso per esempio reale di segnatura PQ, e noi saremmo interessati a capire, voi essenzialmente conoscete la struttura di questi gruppi di matrici, gli ONR, dovreste sapere più o meno tutto dall'anno scorso, giusto? Adesso però ce ne sono degli altri, per esempio già sul piano c'è O2,0 che sono le matrici ortogonali, ma c'è anche l'O1,1 che è l'altra segnatura. Nello spazio ci sarà 3,0 e 2,1. 1,2 è isomorfo, quindi ce ne sono due. In dimensione 4 ce ne saranno di più, ci sarà 4,0, 3,1, 2,2. Ok? Quindi abbiamo abbondanza di gruppi da studiare. Allora, in questo caso, quello che faremo, non oggi, temo, ma la prossima volta, è per studiare le isometrie di spazi normati useremo questa strategia che è quella che avete usato l'anno scorso, cioè parleremo di riflessioni ortogonali. Sappiamo anche cosa sono le proiezioni ortogonali lungo vettori non isotopi, però le proiezioni non sono isometrie perché non sono iniettive, mandano a zero qualcosa, tutto l'ortogonale del vettore. Invece le riflessioni sono quelle che lasciano fisso un asse, invertono l'ortogonale, se è un complementare, allora quelle sono funzioni, isomorfismi, sono isometrie. Le riflessioni ortogonali rispetto a vettori non isotropi, almeno, vedremo che hanno certe proprietà di transitività, come l'anno scorso, cioè essenzialmente se avete due vettori che hanno la stessa forma potete mandarli uno nell'altro con una riflessione o una composizione di riflessioni, e da questo seguiranno due teoremi fondamentali, il teorema di Cartan-Biedronnet l'anno scorso l'avete fatto, giusto? Cioè ogni isometria è composizione di al più n riflessioni rispetto, e naturalmente se ricordate la dimostrazione è praticamente banale, e allora vi chiedete ma come mai Cartan e Diedonnet sono due matematici estremamente importanti, sono del Novecento, quindi non proprio antichi, e fondatori del gruppo burbachista. Quindi il fatto che quel teorema abbia il loro nome vuol dire che c'è qualcosa sotto in realtà. il vero teorema di Cartan di Donné non è quello dell'anno scorso, che è troppo facile, è quello di quest'anno, che non vi dimostro, però vi dico perché è difficile dimostrarlo. E poi segue anche il teorema di Witt, teorema di estensione di Witt. Ok, la stessa cosa più o meno facciamo nel caso simplettico. Caso simplettico, cosa si fa? Beh, intanto diamo la definizione, si chiama Spur di VG, le geometrie per VG, che è un sottospazio di GLV naturalmente, e naturalmente G forma alternante non degenere, G questa volta alternante non degenere. Allora si chiamano isometrie, ma attenzione, in questo caso in realtà scopriremo che sono un sottospazio di SL altamente non banale. Le isometrie di uno spazio simplettico hanno sempre determinante 1. Cioè det è sempre uguale a 1, altamente non banale. La seconda cosa era vedere il caso standard, se V è uguale K alla 2N, perché vi ricordate, facciamo M, 2M, vi ricordate che se è simplettica lo spazio ha dimensione pari e avete basi simplettiche, prendiamo G di matrice 0, identità di ordine M, meno identità di ordine M, 0. Allora questo gruppo si chiama lo SPM di K. E non è uno sbaglio, purtroppo, cioè in tutta la letteratura simplettiche di ordine M sono matrici di ordine 2M, cioè sono matrici di uno spazio, di un endomorfismi di spazi di dimensione 2M. Naturalmente sono le matrici A tali che A trasposto per G per A è uguale a G, dove G è quella matrice che ho appena scritto, sono un sottogruppo di SLN, pardon, ecco, SL2M K, cioè sono matrici dell'ordine uguale alla dimensione dello spazio, naturalmente, che è 2 volte M. E queste trasformazioni si chiamano trasformazioni simplettiche. Trasformazioni simplettiche. Sono estremamente importanti sia in algebra sia in fisica. E cercheremo di fare una teoria per quanto meno facile, meno evidente che nel caso simmetrico. Allora parleremo essenzialmente di certe funzioni che sono le trasvezioni simplettiche. Diremo cosa sono le trasvezioni in generale e poi vedremo quando è che una trasvezione è un'isometria nel senso simplettico. Allora quelle si chiamano le trasvezioni simplettiche. Vedremo essenzialmente che esattamente come le riflessioni ortogonali hanno certe proprietà di transitività, trasformano vettori in vettori sotto poche condizioni, anche le trasvezioni simplettiche riescono a trasformare. Nel caso simplettico naturalmente è difficile trasformare un vettore in un altro, quello che è facile fare è trasformare una coppia simplettica in un'altra coppia simplettica e loro transitività sulle coppie simplettiche di vettori vuol dire due vettori non ortogonali tra loro, essenzialmente di forma 1. La forma tra di loro è 1, ma i vettori sono per forza isotropi. E essenzialmente faremo un teorema che non ha un nome, ma è analogo del teorema di Cartan-Diodonné, e cioè vedremo essenzialmente che ogni isometria simplettica è composizione di trasvezioni simplettiche. Esattamente come nel caso ortogonale, ogni isometria ortogonale è composizione di simmetrie ortogonali rispetto a vettori non isotropi. E quindi sarà un teorema di struttura di SP. Teorema SP è generato da trasvezioni simplettiche. Siccome le trasvezioni simplettiche sono simpatiche, hanno tutte determinante 1 e ogni isometria simplettica è composizione di trasvezioni, ha sempre determinante 1. Questo è il motivo per cui si trova determinante 1. Ok, allora potrei anche farlo, diciamo, forse ci riuscirei nel tempo che resta, ma il pomeriggio non è molto adatto per fare teoria, allora, o almeno il tardo pomeriggio. Allora pensavo di fare intanto qualche esempio, quindi fare intermezzo, esempi di spazi normati. Allora, naturalmente uno comincia con le cose facili. Ah, potremmo cominciare con gli spazi di dimensione 1, ma sarebbe banale. E quindi cominciamo con gli spazi di dimensione 2. Quindi prendiamo isometrie del piano. E siccome siamo interessati ai casi pseudo-euclidei, prendiamo direttamente R alla seconda. Così sappiamo che tutte le... che la segnatura classifica tutto e quindi va bene. Allora, intanto le segnature cosa possono essere? Le segnature, cominciamo con quelle banali. La segnatura 0,0 naturalmente vi dice la nostra forma è nulla. E allora un'isometria può essere una qualunque GL2R, qualsiasi. Quindi questo caso banale, perché qualunque matrice ha trasposto per 0 per alfa 0. Quindi questo è il caso banale. Il caso 0, 1, che naturalmente è uguale al caso 1, 0, allora possiamo supporre che la matrice G sia del tipo 1, 0, 0, 0. E trattaci ovviamente di prendere le matrici A del tipo A, B, C, D, tali che a trasposto per G per A faccia di nuovo G. Allora imponete queste condizioni, io ci ho provato tanto per vedere, e viene qualcosa del tipo che A deve essere una matrice del tipo questo, ma molto strano, A per B 0 più o meno 1, provate. Allora, prima cosa da notare, vi sono casi del tipo 1, 1, 1, 0. Il che vi dice isometrie ce ne saranno di non diagonalizzabili. Questa è una forma di Jordan che non è diagonalizzabile. Almeno per oggi è un caso degenere, notate, qua siamo nei casi degeneri. Ok, allora passiamo alle cose serie. Segnatura 2,0. Allora, 2,0 o 0,2 naturalmente darà lo stesso gruppo. Allora possiamo supporre che G sia 1, 0, 0, 1. Ah, e notate che fino a questo punto casi degeneri non possiamo dire niente neanche sul determinante, può essere 0, può essere qualunque numero naturalmente. Ok, allora imponiamo, cerchiamo le matrici A tali che ha trasposto G per A fa G, cioè ha trasposto A fa G, insomma, e questo lo sappiamo già fare. Attenzione, lo sappiamo fare perché ho scelto il caso reale, d'accordo? Perché lo sappiamo fare? Perché le matrici, naturalmente queste matrici sappiamo che sono matrici di una base ortonormale dello spazio, e le basi ortonormali di R2 le conosciamo tutte. Quindi abbiamo due possibilità in sostanza: o una matrice è una cosa del tipo cos teta sen teta, e poi qui mettiamo meno sen teta cos teta, oppure A è una matrice del tipo, d'accordo, il primo vettore sarà cos teta sen teta, e come secondo vettore lo devo prendere ortogonale, però posso prendere l'opposto, sen teta meno cos teta. Ok? Allora, qual è la differenza fra questi due casi? Qui il determinante di A vale 1 e qui il determinante di A vale meno coseno meno sen quadro vale meno 1. Quindi queste sono le matrici di SO e queste sono le matrici della classe laterale di SO dentro le matrici ortogonali, giusto? Dentro le matrici ortogonali c'è il sottogruppo normale SO, poi c'è la sua classe laterale. Il polinomio caratteristico di questa matrice è uguale a che cosa? Uno fa i conticini e vede che è x alla seconda più due volte coseno di teta per x più 1. Vediamo, bisogna fare x meno coseno tutto al quadrato più seno al quadrato. Toh, c'è un segno meno. Giusto? Perché bisogna fare x meno cos teta, x meno cos teta, e dopo meno meno sen quadro. Quindi viene x al quadrato meno 2 volte cos teta per x, e poi più cos quadro più sen quadro fa 1. Quali sono gli autovalori? Gli autovalori sono dunque, coseno di teta più o meno la radice quadra di b quadro, cioè cos quadro teta meno a, quindi meno 1, cos quadro teta meno 1 va meno sen quadro, però è dentro la radice meno sen quadro, quindi viene i per la radice di sen quadro, quindi sen teta, diviso 2 non c'è perché... Allora, questi sono i due autovalori e chiaramente sono due numeri di solito non reali, di solito a parte caso banale, e quindi questa matrice A è simile sui numeri complessi alla matrice 0 0 alfa alfa bar, ma non sui numeri reali, perché di solito quegli autovalori non sono reali. Ok? Di conseguenza vi aspettate che gli autovettori non siano reali, e per di più, se provate a calcolare la forma, devono essere isotropi. Autovettori in C alla seconda, non R alla seconda, e saranno isotropi per G è la matrice, saranno isotropi per G. Saranno isotropi per C, per G, e saranno neanche ortogonali tra loro. Non ortogonali tra loro. Ok, calcolarli. Allora, io mi sono calcolato, ho visto questa matrice, se prendete 1 diviso radice di 2 e mettete 1 meno i, 1i, Naturalmente basta calcolare un autovettore, poi l'altro è coniugato necessariamente. E prendete questa matrice, calcolate l'H trasposto G per H, viene H trasposto H e viene 0, 1, 1, 0. Notate, questo vi dice sono isotropi non ortogonali tra loro, perché così ho calcolato la forma di quei vettori. Ok, cos'è che avete imparato l'anno scorso? Naturalmente avete imparato che l'interpretazione geometrica di queste matrici, che non hanno autovettori reali, quindi non hanno vettori in R2 mandati in se stessi, spostano tutti i vettori, sono rotazioni, e sono rotazioni di qualche angolo. E quindi avete visto l'interpretazione essenzialmente di quell'arnese, l'interpretazione geometrica dell'angolo è essenzialmente che questa è una rotazione di angolo teta. Allora, questo è l'angolo teta, questo è cos teta sen teta, e attenzione, se calcolate l'area di questo arnese viene qualcosa del tipo teta mezzi. E immagino sappiate calcolare l'area di quel, se non l'avete mai fatto, fatelo, fate un piccolo integrale e calcolate l'area. E tra poco capite perché ve lo dico. Prendiamo l'altro caso. Allora, il determinante è meno 1. Il polinomio caratteristico, facciamo le stesse menate, il polinomio caratteristico è x quadro meno 1. Perché in questo caso facciamo x meno cos teta, x più cos teta, quindi viene x quadro meno cos quadro, dopo meno sen quadro fa meno 1. Quindi ci sono due autovalori reali, autovalori più o meno 1, quindi questa matrice è diagonalizzabile su R, questa è una riflessione, cioè una simmetria, vuol dire che la matrice A questa volta è simile a una matrice del tipo 1, 0, 0, 1, gli autovettori sono reali, anisotropi, ortogonali tra loro. Per esempio, l'autovettore di 1 è qualcosa del tipo, risolvete a occhio, diciamo, almeno questo è quello che mi è sembrato a occhio. E se usate come matrice questa matrice, coseno di teta mezzi, seno di teta mezzi, meno seno di teta mezzi, coseno di teta mezzi, allora trovate che l'H trasposto G per H è la matrice H trasposto per H, è la matrice identità 001. Vi chiederete cosa c'entra questa matrice. Questo qui deve essere un altro modo di scrivere l'autovettore, un po' di trigonometria e formule di bisezione in sostanza, o giù di lì. E vabbè, questo è tutto. Avete autovettori, se li volete di norma 1, certamente ortogonali tra loro. Allora, il caso è, fin qua non c'è niente di nuovo, sono le cose che avete fatto l'anno scorso. La cosa interessante per noi è che adesso possiamo guardare sempre nel piano invece l'analogo, ma di segnatura 1-1. Segnatura 1-1, ovviamente è un solo caso perché è simmetrico. Allora, in questo caso possiamo prendere G uguale 1-0-0-1. Ovviamente cerchiamo A con la proprietà che A trasposto per G per A è uguale a G con questa G, però e che cosa vuol dire? Vuol dire le colonne di A sono una base ortogonale per questa forma. Diciamo iperbolica. E che cosa vuol dire? Devono essere due vettori ortogonali tra loro per questa forma e tali che quando faccio x quadro meno y quadro il risultato faccia 1. Cioè A deve essere una cosa del tipo xy y' con x quadro meno y quadro uguale a 1. X' al quadrato meno y' al quadrato uguale a 1 e poi deve essere che x' meno y' faccia 0. Giusto? Per essere un'isometria deve mandare la base canonica in una base ortonormale per questa forma, ortogonale per questa forma, rispettando le forme. E che matrici sono queste? Allora, se avete delle cose tali che la differenza dei quadrati fa 1, vuol dire che uno è un coseno iperbolico e l'altro è un seno iperbolico. D'accordo? Quindi, prima possibilità è questa. Avete il coseno iperbolico di parametro teta e un seno e un coseno iperbolico di parametro teta. Allora, scusate, questo è un coseno. Allora, bisogna scrivere coseno iperbolico di un parametro, seno iperbolico di quel parametro. Allora, qualunque due numeri tali che la differenza dei quadrati faccia 1 si scrivono come seno, coseno iperbolico e seno iperbolico di un unico numero. E cosa devo mettere dall'altra parte? Devo mettere qualcosa che ha la stessa proprietà ma che deve rispettare questa ortogonalità. Quindi se metto qui il seno iperbolico di teta e qui il coseno iperbolico di teta, mi pare che mi vada bene, perché coseno iperbolico per seno iperbolico meno seno per coseno fa 0. Allora, questa matrice che determinante ha? Questa matrice ha determinante coseno iperbolico quadro meno seno iperbolico quadro, quindi 1. Naturalmente nessuno proibiva, e anzi bisogna scrivere anche l'altra possibilità, cioè se questo è il coseno iperbolico di teta e questo è il seno iperbolico di teta, potevo scrivere il vettore opposto, meno seno iperbolico meno coseno iperbolico. Allora questa matrice avrà determinante meno coseno iperbolico più seno iperbolico, quindi determinante farà meno 1. Giusto? Do per scontato che abbiate un minimo di familiarità con le funzioni iperboliche. Vediamo cosa succede di questa arnese. Qual è il polinomio caratteristico di questa matrice? Allora, più o meno lo stesso conto, c'è x meno coseno iperbolico tutto al quadrato, quindi viene fuori x quadro meno due volte coseno iperbolico di teta per x, poi viene più coseno iperbolico al quadrato meno seno iperbolico al quadrato, quindi più 1. Allora, gli autovalori sono, che cosa? Coseno iperbolico di teta più o meno la radice quadrata di coseno iperbolico al quadrato meno 1, che però viene il seno iperbolico al quadrato e quindi esce seno iperbolico di teta. Quindi sono autovalori reali. Quindi gli autovettori sono reali. Ovviamente e questo numero di solito non è 1, quindi dovranno essere isotropi di solito. e non c'è motivo per cui siano ortogonali. Allora, provate a calcolarli e secondo me viene una cosa di questo tipo. Quando cerco gli autovettori, vediamo se è vero 1,1 è un autovettore, evidente. Se calcolate la matrice in 1,1 il risultato è cos θ più sin θ, sin θ più cos θ, quindi è 1,1 moltiplicato per cos θ più sin θ che è l'autovettore. Quindi questa matrice è una matrice di autovettori e se fate H trasposto per G per H trovate la matrice 0,1, 1, 0. Interpretazione geometrica che è da mettere in corrispondenza con questa. Allora, se voi andate a guardare, naturalmente qui quello che avete sui punti un'iperbole, se guardate il punto coseno iperbolico di teta, seno iperbolico di teta è un punto dell'iperbole, equilatera usuale. E non ha senso naturalmente parlare di angoli perché il parametro teta varia su tutto R. E quello che resta valido è che se guardate l'area di questo è teta mezzi. E questa è l'analogia, diciamo, rispetto al caso delle rotazioni euclidee. Il parametro che compare nella matrice rappresenta quell'area. E qui vi lascio fare il conto. L'integrale sotto l'iperbole, sapete fare il conto. Ok, cosa resta dell'altro caso? Beh, guardate il polinomio caratteristico di quella matrice, viene x quadro meno 1, quindi gli autovalori sono più o meno 1, gli autovettori sono reali, anche prima erano reali, però in questo caso sono anisotropi ortogonali. E, per esempio, l'autovettore di 1 secondo me è il seno iperbolico di teta e il coseno iperbolico di teta meno 1. Se li normalizzate un pochino potete trovare la matrice H fatta in questo modo: coseno iperbolico di teta mezzi, seno iperbolico di teta mezzi e idem dall'altra parte. E se calcolate l'H trasposto G per H viene 1, 0, 0, meno 1. Quindi quello che avete guadagnato, diciamo, per oggi, e chiudiamo qua, quello che avete guadagnato è l'analogo 1,1 di quello che sapevate l'anno scorso per il caso 2,0. Ok? Allora, visto che avete il weekend per fare qualche esercizio, pensate al caso R3. R alla terza, avete 3,0 e 2,1. 3,0 lo conoscete, 2,1 bisogna esplorarlo con una certa... Ah, naturalmente no, fate i casi anche banali, cioè 0,0, 1,0 e così via, i casi banali per allenamento. 1,0, tutti quelli banali ve li ho per allenamento. Ci vediamo settimana prossima.